Tesi di laurea, ahimè, fatta nel 1973, era una tesi di laurea che cercava di indagare su un filosofo, forse oggi abbastanza dimenticato, che è Galvano della Volpe. Particolarmente importante perché è stato il primo in Italia che, ha introdotto diciamo, l'analisi strutturale, non ancora la semiotica, ma sicuramente lo strutturalismo, all'interno di quella che era invece la critica stanoviana, comunque lucacciana, di impronta appunto contenutistica, che fino ad allora era diciamo, la critica dominante, soprattutto per quello che riguarda il settore appunto della sinistra, a cui Galvano della Volpe comunque si iscrive. Quindi era un tentativo di capire, in quegli anni in cui la semiotica cominciava a diventare importante negli studi, cinematografici e nell'analisi del film, come, era stato possibile in Italia, e chi l'aveva fatto, insomma, quindi Galvano della Volpe, mettere, come dire, una specie di mina all'interno di una critica che rimaneva comunque una critica di contenuto e che in qualche modo non si occupava del testo cinematografico. Nel 1981, assieme a una mia amica e collega Giovanna Grignaffini, che all'epoca lavorava insieme a Valdanza, adesso è un deputato, abbiamo scritto questo libro per la Feltrinelli Intascabile, che si chiamava Sequenza Segreta, con una privazione di Goffredo Fofi, e che era forse la prima indagine, diciamo, razionale, anche pubblicata da una casa editrice, insomma, a larga diffusione, sullo sguardo al femminile nel cinema. Naturalmente era un libro che nasceva dall'esperienza della militanza femminista e seguiva alcuni movimenti che c'erano stati all'epoca. In particolare io mi ricordo Kinomata, che fu il primo movimento femminista nel cinema. Trattava di una rassegna che girò dappertutto, proprio che andava a scoprire i talenti femminili, ma soprattutto cercava di capire se esisteva uno sguardo femminile, se esisteva un punto di vista femminile per la narrazione cinematografica, se era possibile, come dire, fare una critica di genere. E l'abbiamo fatto così, mettendo assieme le voci delle registe, le analisi dei film, le analisi del linguaggio che all'epoca pensavamo si potesse anche connotare in maniera sessuata. Quindi Chuck è un'esperienza straordinaria. Dura da 8 anni ed è un modo veramente fantastico per riuscire a comunicare il cinema. Io credo di aver sempre avuto in me una sorta di vocazione alla comunicazione. Ho lavorato all'università, ho fatto tutti gli studi più seri possibili, mi sono occupata molto di semiotica, mi sono specializzata in Francia, ho scritto molto difficile anche nella mia vita e ho avuto la fortuna di studiare con i più importanti studiosi, sia italiani che stranieri. Però devo dire che al fondo la mia aspirazione è sempre stata quella di riuscire a comunicare, cioè comunicare con un pubblico più vasto, comunicare questa passione con un pubblico più vasto, senza possibilmente, diciamo, dove è possibile, perché non è un lavoro facile, senza semplificare. Raccontare il cinema, raccontarlo senza rendere impossibile la comprensione del cinema attraverso un linguaggio troppo specialistico e tuttavia non scendere, diciamo, a patti con il troppo popolare. E credo che fare un giornale specializzato che però sta in edicola, cioè vende in edicola come Chuck, è un lavoro difficilissimo, perché è difficile naturalmente tenere assieme l'appassionato blando di cinema con il cinefilo, quello un po' comunista, che non perdona niente, però credo che sia, insomma, il tentativo vada fatto e io sono contenta di farlo, devo dire, sono molto felice anche perché il rapporto con i lettori è molto intenso e molto forte. Questo per me è come avere una famiglia fatta di migliaia di persone e di giovani soprattutto. La cosa che mi piace molto è che è un giornale fatto e pensato per i giovani e comprato dai giovani, quindi insomma formativo speriamo. Per coniugare l'attualità del giornale Chuck con la la qualità, che significa naturalmente che devi raccontare quello che c'è in sala, devi raccontare il cinema che la gente va a vedere, devi raccontare anche i non capolavori naturalmente, con la possibilità di invece fornire del materiale ai ragazzi, perché ripeto, noi vendiamo soprattutto ai ragazzi, fornire del materiale che gli ricordi la storia del cinema, perché il grosso ostacolo che noi troviamo nel fare il nostro lavoro è una grande assenza di memoria cinematografica. Diciamo che i miei lettori vanno indietro di 15 anni, non di più. E quindi ci è sembrato importantissimo poter fare delle collane in DVD, prima abbiamo fatto i libri, poi delle collane in DVD, che apparentemente sono perfino delle collane rischiose per un giornale come il mio. E invece sia Truffaut, ma questo forse è più comprensibile, che Bergman, che perfino dei documentari che abbiamo pubblicato, inediti eccetera, vendono benissimo. E devo dire che abbiamo venduto benissimo soprattutto i 400 colpi di Truffaut, film in bianco e nero, che è già difficile. Abbiamo venduto benissimo, per esempio adesso, molto molto bene Easy Rider. Quindi c'è una voglia di andare a riscoprire il passato del cinema e di impararlo, di conoscerlo, e noi speriamo di fornire questa possibilità. È stato un rapporto molto intenso, perché io ho studiato all'università con Giampiero Brunetta e devo dire che Giampiero Brunetta per almeno 3 anni mi ha fatto scoprire il cinema e la narrazione cinematografica, il linguaggio cinematografico, proprio attraverso il cinema muto. Io ricordo l'anno in cui abbiamo scoperto Griffith, dagli one reel, quindi dai cortometraggi di Griffith, fino ai grandi capolavori, lungometraggi. È stato un anno straordinario, perché abbiamo visto sotto i nostri occhi crearsi il linguaggio cinematografico, questo linguaggio che è stato il linguaggio del Novecento, quindi è stato il linguaggio innovatore di un intero secolo e forse della modernità. Quindi per me il cinema muto è, come dire, è la nascita di tutto, è la nascita di una passione, è la formazione del linguaggio in cui io sono cresciuta, perché naturalmente sono una figlia del cinema e poi della televisione. E però vederlo, il cinema muto è una grande riserva di, è come guardare dentro, scavare dentro la miniera dei pionieri, scavare dentro una piramide, trovare i tesori, ritrovare il tempo e la formazione proprio della storia, del linguaggio. Quindi per me è importantissimo, mi rendo conto che è difficile, che oggi è un'astrazione il cinema muto, che i nostri codici così veloci ci impediscono forse di usufruirne come sarebbe giusto, ne impediscono ai più giovani, però sicuramente è la nascita di tutto, e quindi come tutte le nascite, tutte le origini, è estremamente affascinante. Intanto stiamo parlando del film di Pabst, devo dire che io ho una passione per le donne vampire, per le donne cattive, per le donne mostro, quindi nel cinema ho fatto e sto facendo la mia personale ricerca su questo. Oggi è diventato un po' di moda questo modello, forse un po' troppo di moda, quindi credo che lo possano interpretare in tante. Tutte le donne possono essere vampire, quindi per fortuna, quindi non saprei dire chi è la più vampira. Certo mi viene in mente, posso solo dire chi mi piace molto come attrice, come attrice sicuramente Nicole Kidman oggi è una delle attrici più interessanti sia per la bravura che per il rischio delle scelte che ha fatto, arrivando dal grande star system, arrivando dal cinema commerciale, ha attraversato zone di cinema sempre più interessanti, sempre più rischiose, sempre più di immagini. Quindi in qualche modo penso che la vorrei vedere in tutti i ruoli, quindi anche in quello di vampira. Direi che forse Nicole Kidman è l'immagine più forte, poi ce ne sono tante. Mi sembra molto molto interessante oggi la Johansson, per esempio, ecco, però direi che Nicole Kidman oggi è in vetta proprio alle mie classifiche. Molti consigli agli esordienti che vogliono scrivere un libro di cinema, devo dire che onestamente neanche proprio me ne chiedono tantissimi. E poi quei pochi che dono mi ascoltano poco, sono sincera, no. Io l'unico consiglio che do sempre è quello di non innamorarsi delle proprie parole, perché io l'ho fatto da giovane. Mi sono innamorata delle parole indecifrabili, mi sono innamorata delle frasi incomprensibili, mi sono innamorata di quelle cose che sulla carta sembrano straordinarie e quando le rileggi 10 anni dopo, come è successo a me, con alcuni dei saggi che ho scritto, neppure io capivo che cosa avevo scritto. Quindi io, il mio unico consiglio è imparare tutto, studiare tutto, anche le cose più difficili, anche la teoria più inesplicabile, però cercare di dimenticarla, cioè di farla propria, di assumerla dentro di sé, in qualche modo di filtrarla e poi parlare e scrivere in maniera colta, in maniera elegante, in maniera affascinante, ma semplice, senza inventarsi cose quelle cose che si possono dire con due parole interessanti, non occorre dirle con 50 parole incomprensibili. È un difetto che io vedo spesso ed è un difetto che allontana il lettore e secondo me è un limite che si ha per gioventù, insomma, è l'estremismo giovanile. Poi con l'età lasciar parlare la vita. La vita è più importante della teoria, anche quando si scrive di cinema.